8 maggio, 8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e dedichiamo proprio a questo tema l'ora di Mille Voci. Bentrovati da Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni. L'8 maggio in tutto il mondo si celebra il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa.
E l'8 maggio naturalmente è la data di nascita di Henri Dunant, considerato, come sappiamo, il fondatore della Croce Rossa. Noi oggi ci occuperemo di che cosa significa lavorare per la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in un contesto storico dettato dall'assenza di multilateralismo, dalla perdita dei valori fondanti delle Convenzioni di Ginevra e dalle spregiudicate violazioni del diritto umanitario internazionale.
E lo faremo con il portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Tommaso Della Longa, con noi al telefono da Ginevra. Ma prima ci ascoltiamo This is the Last Time di Keane e poi entriamo nel vivo della discussione. This is the last time.
Otto maggio, una data molto importante, certo per la storia, ma anche e soprattutto per il presente, un presente diverso, il presente del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione umanitaria al mondo, fondata su 7 principi fondamentali.
Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Opera per prevenire e alleviare la sofferenza umana, sostenuta da oltre 100 milioni di volontari e membri in 191 paesi.
Una data, come detto, doppiamente importante poiché, come sappiamo, viviamo in un tempo in cui le violazioni del diritto internazionale sono in aumento nei conflitti, l'assenza di multilateralismo e lo sbiadire delle convenzioni di Ginevra rendono l'attività sul campo dei volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale sempre più complicata, per non dire a rischio vita quotidiana.
Il CICR ha recentemente esortato gli Stati e la comunità internazionale ad agire per porre fine alle diffuse violazioni del diritto internazionale umanitario, ricordando che tutti gli Stati, compresi quelli in situazioni di occupazione, sono tenuti a garantire pienamente il rispetto di queste norme. Tra violazioni dei diritti umani e nuovo asse della geopolitica, cerchiamo di capire come è cambiato il lavoro dei professionisti della Croce Rossa Internazionale.
E per farlo salutiamo e ringraziamo Tommaso Della Longa. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie Tommaso a lei. Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che coordina l'assistenza umanitaria tra le varie società nazionali durante i catastrofi. Naturale, bevo un goccio d'acqua.
Bevi. Signora Della Longa, allora c'è un simbolo che attraversa i secoli, le guerre, le calamità naturali e le crisi più devastanti della storia moderna, senza mai perdere il proprio significato, la Croce Rossa su fondo bianco. L'8 maggio, oggi, giorno in cui nacque Henri Dunant, fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il mondo si ferma a ricordare i valori di umanità, imparzialità e neutralità che questa organizzazione porta avanti da 160 anni, ma quest'anno abbiamo l'impressione che quel simbolo sia un po' sbiadito. Della Longa.
Beh sì, direi che più che il simbolo sbiadito, quello che è sbiadito è la protezione che quel simbolo dovrebbe avere. La Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, il Cristallo Rosso sono simboli che sotto le convenzioni internazionali, le convenzioni di Ginevra, sono simboli protettivi. E che cosa significa? Significa che chi decide di salvare il prossimo, chi decide di salire su un'ambulanza o fare il paramedico o ricercare persone sotto le macerie, deve essere protetto da tutte quante le parti in conflitto, da tutti quanti i vari personaggi della comunità internazionale. E questo è stato appunto la grande intuizione di Henri Dunant durante la battaglia di Solferino, appunto più di 160 anni fa, perché finalmente dà questo status a chi appunto deve salvare vite. Il problema è che, come avete giustamente detto voi in apertura, stiamo vedendo un deterioramento del rispetto delle regole internazionali, del multilateralismo, della diplomazia, del negoziato, e quindi vediamo sempre di più il crescere le decisioni unilaterali, le guerre, ma anche la mancanza del rispetto delle regole internazionali. E quindi, anche solo giusto per darvi un dato, quest'anno, e siamo solamente appunto all'inizio, alla prima parte del 2026, abbiamo già perso 13 colleghi di Croce Rossa e Mezzo Rossa, e di questi 9 sono stati uccisi in attacchi diretti. E questo è un trend che ormai dagli ultimi anni stiamo vedendo crescere. Ovviamente è un trend da una parte inaccettabile e dall'altra parte scioccante per tutti quanti noi.
E questo è molto grave, naturalmente, molto grave, perché sono vite umane perse, e in questo noi inseriamo un'altra riflessione. Tommaso Della Longa, se pensiamo a un Henri Dunant che non era né un mecenate, né un filantropo, né medico, né nulla di tutto ciò, lui pose il suo sguardo e il suo animo a questa situazione che lei ha evocato, no? La guerra, la battaglia di Solferino in provincia di Mantova. E fu scioccato di fronte a decine di migliaia di feriti abbandonati senza cure. Cosa fece? Mise in allerta tutte le persone che poteva stuzzicare, coinvolgere in Svizzera, e di fatto creò la Croce Rossa, e nel 1901 prese anche il primo premio Nobel per la pace della storia. Allora, naturalmente lui fu molto attento, sensibile. Oggi, come lei ha già anticipato, abbiamo l'impressione che c'è una distanza, anche non solo da parte dei grandi del mondo, ma anche un po' da tutta la popolazione. C'è una sorta di distacco. Si ha l'impressione che le guerre si fanno, si accendono e si spengono come in un videogioco. Questo ci preoccupa anche molto, perché questo pone meno attenzione e sensibilità proprio riguardo anche a quello che è il vostro lavoro.
Ma sì, assolutamente, questo è un dato, devo dire, drammatico. Pensare che le guerre appunto diventino dei videogiochi, che a un certo punto ci sia un po' l'idea, come abbiamo visto nelle ultime settimane e mesi con l'escalation in Medio Oriente, per cui appunto si parla magari anche solamente di quanto il prezzo del petrolio cresce, o insomma di tutte le varie blocchi alle varie catene logistiche del mondo con lo stretto di Hormuz, ma si parla sempre di meno del fatto che chi riceve quelle bombe, che sia in Iran, che sia in Israele, che sia in Libano, sono esseri umani, sono persone che hanno una casa, che hanno una famiglia, che hanno un lavoro, e che molto probabilmente l'hanno perso nel giro di pochi istanti. E diciamo, questa deumanizzazione, se mi passate il termine, è la cosa che io vedo in maniera più preoccupante. Ma anche tornando ai nostri volontari, alle nostre volontarie, noi solamente in Iran, nelle poche settimane dell'ultima escalation, abbiamo perso 4 colleghi e 2 in Libano. E questi numeri alcune volte rischiano di diventare appunto solamente statistica, ma dietro questi numeri ci sono persone come noi che hanno deciso di aiutare il prossimo, pensando che quell'emblema li avrebbe protetti, e drammaticamente quell'emblema non li ha protetti. Solamente un dato: io ero in Libano pochi giorni fa e ho visto i nostri paramedici salire in ambulanza durante dei bombardamenti, nonostante il cessate il fuoco. Si sono abbracciati gli uni con gli altri. Io ho chiesto che cosa sta succedendo. Dice: beh, noi lo facciamo sempre perché non sappiamo se torneremo vivi. E che nel 2026 dei paramedici debbano avere paura di salire in un'ambulanza, ecco, questo è semplicemente scioccante.
Ecco, Tommaso Della Longa, diamo un volto, diamo una vita a quei numeri che appunto purtroppo scivolano un po' via come polvere al vento, e che invece oggi vogliamo riportare al centro della nostra attenzione. Lei è di ritorno da una missione speciale in Libano. Già quello che ci ha dato come immagine di questi volontari che si abbracciano perché non sanno se tornano, dà il peso. Sono persone che comunque non rinunciano, ci vanno lo stesso, come se dovessero quasi quasi andare anche loro in guerra. È diventata una guerra anche per gli operatori, che sono sempre meno protetti e meno rispettati. Allora le chiediamo di raccontarci dove è stato, e ancora qualche storia che può essere segnale di interesse per le persone che lavorano e le persone che subiscono le guerre.
Guardi, io inizio facendo mie le parole di un paramedico, di un volontario della Croce Rossa libanese che ho incontrato a Beirut qualche giorno fa, e lui mi ha detto che salvare le persone sotto le macerie durante dei bombardamenti, persone che uno non conosce, sconosciuti, è il più grande atto d'amore. Alcune volte sono anche gli ultimi visi, gli ultimi occhi che magari alcune persone che stanno morendo sotto le macerie, sotto i bombardamenti vedranno. Loro ovviamente dice: noi vogliamo andare avanti, le persone contano su di noi, ma abbiamo bisogno di protezione, di accesso sicuro. Questo emblema, la Croce Rossa, deve essere protetto, e voi lo dovete raccontare a tutto quanto il mondo. Ecco, io questa promessa che abbiamo fatto a questi volontari la sento particolarmente. Io sono stato a Beirut, sono stato a Sidone, sono stato a Tiro, verso il sud. Quello che abbiamo visto è una popolazione ovviamente stanca, devo dire, sulle proprie ginocchia, non riesce a avere speranza, perché anch'io stesso mi svegliavo a Beirut col rumore dei droni sopra la testa. Ho visto in prima persona 3 bombardamenti a Tiro nonostante cessate il fuoco. Parliamo di un libanese su 5, il 20% della popolazione, 1.200.000 persone che sono sfollate interne, e ovviamente qualunque paese sarebbe messo sotto pressione in ogni angolo, dalla salute all'accesso all'acqua, ai centri di accoglienza e così via. Ancora di più un paese come il Libano, che vive da anni una crisi economica, diversi conflitti, ma che, mi piace ricordare, non ha mai chiuso le porte ai rifugiati, ospitando per decenni rifugiati siriani e rifugiati palestinesi. Detto ciò, ovviamente è una situazione molto complicata, perché non si sa esattamente cosa succederà il giorno dopo, e la parola chiave, oltre che la protezione che viene ai nostri volontari, l'altra parola è dignità, e dignità è anche una delle parole chiave rossa, della mezzo rossa nel mondo. Gli sfollati che ho incontrato mi dicevano: sai, questo conflitto ci ha tolto la dignità, non sappiamo dove stare, un posto sicuro, non sappiamo come difendere i nostri figli, non sappiamo come mandare a scuola i nostri figli. E quindi penso che quello che noi abbiamo raccolto dal Libano, come drammaticamente in altri paesi, è che ovviamente la risposta di emergenza è molto importante, ma la comunità internazionale ancora deve dare risposte politiche, diplomatiche, ma soprattutto una risposta di solidarietà e supporto alle popolazioni colpite, non solamente per alcune settimane, ma per i mesi e gli anni a venire. Solo per darvi un dato, il nostro appello di emergenza per il Libano ha ricevuto i fondi solamente per il 12,5%. Ovviamente sono pochissimi, e questo significa che nei prossimi mesi, speriamo di no, ma potremmo trovarci nella situazione di decidere quale attività bloccare, e ovviamente questo avrebbe un impatto diretto sulle comunità colpite.
E ci arriviamo anche ai finanziamenti che non solo gli Stati Uniti ma anche altri paesi hanno ridotto, ma ci preme tornare al problema della sicurezza. Tommaso Della Longa, come organizzate, se possibile, la sicurezza dei vostri volontari? Ricordiamo, avete già perso solo dall'inizio dell'anno 10 persone, e come riuscite, come stabilite, definite un minimo di sicurezza laddove appunto non vengono rispettati né l'emblema della Croce Rossa né quantomeno l'accesso alla popolazione civile che ha bisogno di tutto?
Ma guardi, ovviamente ci sono dei protocolli che ci sono sempre stati. Noi abbiamo, tramite vari attori internazionali, che siano le Nazioni Unite, che sia lo stesso Comitato Internazionale di Croce Rossa, che è la nostra agenzia leader per quanto riguarda i negoziati, le zone di conflitto, abbiamo vari protocolli per avere un tipo di approvazione di luce verde per i nostri convogli, per le nostre ambulanze, per i nostri interventi. Poi ovviamente abbiamo dei training che vengono fatti ai nostri colleghi per sapere come intervenire in situazioni di crisi. Addirittura in Libano, ma come ho visto io stesso anche in Palestina ultimamente, i nostri volontari salgono in ambulanza con giubbotti antiproiettili e elmetti, qualcosa che io non riesco neanche a pensarci. Quando ogni volta che la vedo mi vengono i brividi, perché appunto un paramedico non si dovrebbe vestire per la guerra, e pensate anche le manovre di primo soccorso, portare una lettiga, una barella, quanto possa essere difficile bloccare in un giubbotto antiproiettile con degli elmetti. Ma detto ciò, tutto questo è la maniera per minimizzare il rischio. Il rischio è lì, e la responsabilità di essere sicuri che quel rischio non ci sia è totalmente sulle spalle dei governi e degli attori internazionali. È bene ricordare, perché in questo mondo in cui appunto non c'è più multilateralismo, in qualche modo anche alle agenzie umanitarie viene chiesta una qualche tipo di risposta politica, e questo ovviamente noi non siamo equipaggiati per questo. Esistono delle convenzioni internazionali come le convenzioni di Ginevra che danno una diretta responsabilità ai governi di fare in modo che queste convenzioni vengano rispettate, e quindi ovviamente la loro responsabilità di fare in modo che colleghi come Hassan e Youssef, che sono stati uccisi mentre erano sulle ambulanze e portavano soccorso, a colleghi di come loro non succeda mai più. E che questo ovviamente possa succedere domani mattina lo speriamo tutti, drammaticamente non sono così ottimista, ma questo non significa che non continueremo a chiedere a tutte le parti, alla comunità internazionale, di tornare al rispetto di queste regole basilari, anche perché è bene ricordare che uccidere un paramedico, bombardare un'ambulanza non è solamente drammatico per l'atto in sé e per quella vita umana, ma significa indebolire intere comunità che magari chiameranno un soccorso, chiameranno un'ambulanza e non riceveranno una risposta perché quell'ambulanza è stata bombardata.
E a proposito di intere umanità, tra l'altro vorrei ribadire la parola bellissima che lei ha citato prima, dignità. Nessun essere umano dovrebbe essere privato della dignità. E oggi, giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, non è solo una data nel calendario, ma è un'occasione, dovrebbe esserlo, per ricordare che l'umanità, anche nei momenti più bui, ha saputo organizzarsi per prendersi cura degli altri. È il riconoscimento di milioni di volontari che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio di chi è in difficoltà, spesso senza visibilità e senza riconoscimento. Ahimè, in un'epoca in cui, lo dicevamo, le crisi umanitarie si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il messaggio del movimento è più attuale che mai oggi. Nessuno della lunga dovrebbe soffrire senza ricevere aiuto, un messaggio che sembra quasi disperato però di questi tempi, perché molti senza aiuto ci restano.
Esattamente, non sarei in grado di dirlo in una maniera migliore di come ha fatto lei. L'8 maggio per noi è un momento ovviamente di celebrazione, del ricordo, della memoria, ma anche un momento di riflessione, e negli anni questa riflessione diventa sempre più difficile. Noi oggi non vogliamo solamente celebrare le donne e gli uomini che in questo momento, mentre io e lei stiamo parlando qui in Svizzera, in Italia, in Francia, in qualunque angolo del mondo, nelle isole del Pacifico, stanno usando il loro tempo, stanno donando il loro tempo per proteggere quella dignità di cui abbiamo parlato e salvare vite. E io, d'altra parte, per il lavoro che faccio dico sempre che devo essere ottimista, perché sennò dovrei cambiare mestiere, e proprio in quei milioni di volontari e proprio in quelle persone che in questo momento stanno decidendo di aiutare il prossimo trovo un po' di conforto, di speranza e di ottimismo. Io, solo un piccolo aneddoto, so che è molto personale, ma questa mattina, prima di questa intervista, sono andato a scuola di mia figlia qui a Ginevra per fare una piccola lezione di Croce Rossa ai bambini di 4-5 anni, e la cosa che mi ha riempito il cuore è che ho trovato bambini a una scuola internazionale in cui c'era questa amica di mia figlia libanese che ha preso la parola, ha detto: ah, ma io quell'emblema lo conosco, in Libano salvano le vite, e accanto a lei c'era una bambina svizzera che ha detto la stessa cosa, e così via. E questa unione nell'umanità, che poi è il nostro slogan di quest'anno per l'8 di maggio, questa unione nel rispetto alla dignità degli altri, ecco, questo è un sintomo di speranza, e spero sinceramente, so che possa sembrare retorico ma ci credo per davvero, che anche i governi e la comunità internazionale possano vedere in questo una delle poche cose che veramente possa portare in qualche modo unione e dialogo e non solamente divisione. Detto ciò, ovviamente, come ha detto lei, le crisi stanno aumentando e non c'è bisogno di andare drammaticamente in Libano, in Palestina o in Sudan per vedere anche nelle nostre comunità occidentali che i bisogni stanno crescendo e che c'è sempre più bisogno della Croce Rossa. La speranza sarebbe che ce ne sia sempre meno bisogno, ma invece purtroppo ce n'è sempre più bisogno.
Però grazie anche per questo aneddoto fresco fresco di mattinata. Abbiamo visto la luce degli occhi di queste bambine che si sono associate con estrema sensibilità a un'età così piccola, in fondo, ad un messaggio così grande. Quindi ci associamo con la sua positività e speriamo che proprio queste generazioni molto più informate, molto più coscienti, riescano un pochettino a sovvertire. In attesa, noi cerchiamo di portare avanti il nostro lavoro, naturalmente noi cerchiamo di sostenere il vostro lavoro attraverso anche queste trasmissioni per far capire quanto complicato sia diventato l'operato dei volontari della Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e Cristallo, non dimentichiamo anche, in varie parti del mondo. Abbiamo citato il Libano, abbiamo citato la Palestina, abbiamo citato il Sudan. Tommaso Della Longa, sappiamo che sono oltre 80 i conflitti in corso in questo momento, alcuni neppure raccontati. In certe parti dell'Africa il jihadismo è ancora più violento di certe guerre intestine, il senso del potere sembra non avere confini, no? Quindi la cosa ci preoccupa molto e voi avete anche lì operatori attivi che cercano di dare una mano, ricordiamo, ai civili. Oltre ai tre grossi, e poi c'è naturalmente l'Ucraina, dove anche lì avete avuto assalti a operatori che stavano cercando di portare soccorso. Quali altre zone, Tommaso Della Longa, dobbiamo anche mettere un po' in luce per non dimenticare altri conflitti, altre situazioni di tensione date anche dal cambiamento climatico o da altre, diciamo, dinamiche?
Guardi, grazie di aver appena menzionato il cambiamento climatico, e su questo uso le parole del nostro segretario generale, che qui a Ginevra qualche settimana fa ha detto: non esiste cessate il fuoco per il cambiamento climatico. E questo penso che sia un motivo di grande riflessione, perché ovviamente in un mondo che è sempre più dominato, come abbiamo già detto, dalle guerre, da guerre che, come ha detto giustamente lei, se pensiamo al Sahel, ma anche alla Repubblica Democratica del Congo, e situazioni di crisi come il Myanmar, e anche, come dire, anche altre situazioni di crisi nel Centro America, magari legate a altri tipi di violenza, violenza urbana, ovviamente è un mondo in cui i conflitti e la violenza stanno aumentando, ma è in tutto questo non si può dimenticare che esistono dei macro fenomeni che hanno un impatto immenso sulle comunità di ogni angolo del mondo, e il cambiamento climatico è esattamente uno di questi, che appunto di cui non esiste il cessate il fuoco, non si può decidere di fermarlo. L'unica cosa che si può decidere è di mitigarne le conseguenze e anche ovviamente di cambiare alcune modi di vivere e di approcciare le nostre società. E quindi quando penso al cambiamento climatico penso a comunità nelle isole del Pacifico, nei Caraibi, che si stanno preparando proprio in questi momenti alla stagione degli uragani e dei cicloni, che sono è vero che, se è vero, sono disastri creati dalla natura, è anche vero che adesso, grazie e purtroppo per il cambiamento climatico, sono molto più violenti, durano molto di più, hanno un impatto immenso sulle comunità. Penso alle migrazioni forzate di migliaia di persone che devono lasciare i propri paesi, sì per la violenza e l'instabilità politica, ma anche sempre di più per il cambiamento climatico, perché pensate voi che cosa significa non poter dare acqua e cibo ai propri figli, e quindi avere come unica altra soluzione lasciare la propria terra. Nessuno è contento di lasciare la propria terra. Penso alle questioni di salute, alle epidemie, che anche questo hanno vissuto un'accelerazione. Penso al colera, per esempio, penso alla malaria, in alcuni posti del mondo dove il cambiamento climatico ha portato questioni di salute che prima non esistevano. Quindi ancora questa mi dispiace di stare, come dire, raccontando una storia che sembra senza speranza, ma in realtà anche qui voglio portare un po' di speranza. Noi negli ultimi anni ci siamo battuti per quello che chiamiamo anticipazione, azioni di anticipazione. Su questi volontari sono fondamentali. Le racconto solamente una piccola storia. Bangladesh, un paese che è colpito da cicloni, allagamenti e così via, ormai da quasi 10 anni noi lavoriamo con i volontari della Mezzarossa del Bangladesh, dandogli delle cose semplicissime: megafoni, biciclette e volantini, e creando dei posti sicuri nei posti più alti, vicino al mare, vicino ai fiumi. questo ha fatto sì che ogni volta che negli ultimi 3-4 anni, in ogni volta che ci sono stati dei cicloni, ci sono stati il più basso numero di morti mai avuto negli anni. Ovviamente l'impatto è stato forte su quanto riguarda i posti di lavoro, le case e così via, ma le vite umane sono state salvate, e questo penso sia un po' l'icona del fatto che chiunque di noi può diventare un volontario della Croce Rossa della Mezzanotte, e anche atti piccolissimi, solamente dire con un megafono dovete andarvene, sta per arrivare un ciclone, salva intere comunità, salva vite e fa la differenza per migliaia di persone.
Ognuno di noi può diventare un volontario, esatto. Questo ce lo dobbiamo ricordare e lo ribadiamo, sono 16 milioni volontari attivi in 191 paesi, quindi ci ha spiegato un po' come lavorano, ma torniamo un attimo sulla questione che lei dice, sembra di tralasciare la speranza, però purtroppo anche nelle domande che poniamo non c'è molta speranza, il multilateralismo non esiste più, ormai più diciamo, i cambiamenti climatici sono sempre più numerosi ed impattanti, il rispetto delle convenzioni di Ginevra, osiamo dire, è sbeffeggiato quasi ogni giorno, gli Stati Uniti e non solo loro hanno tagliato i fondi anche per la Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa, insomma l'aiuto umanitario internazionale è a forte rischio.
Sembra che abbiano sferrato una guerra nei confronti dell'umanitario internazionale.
È drammaticamente vero. E noi ormai viviamo una situazione, direi negli ultimi 2 anni, ma in realtà è un trend che abbiamo visto arrivare anche negli anni precedenti, quindi diciamo gli ultimi 3 o 4 anni, in cui praticamente i budget umanitari sono stati tagliati tantissimo, e il più delle volte sono stati riconvertiti in budget militari, anche qui in Europa. E questo ovviamente è un trend che da una parte ovviamente preoccupante, perché significa non avere i fondi per aiutare le popolazioni colpite, ma dall'altra parte è esattamente quello che diceva lei, che a cui si riferiva, è un segnale di come in qualche modo il multilateralismo, i negoziati, le convenzioni di Ginevra, il diritto internazionale umanitario sono tutti quanti a serio rischio, quando governi che per anni sono stati, e questo ovviamente li ringraziamo, paladini dell'azione umanitaria, del rispetto del diritto internazionale e così via, a un certo punto nel 2025-2024 tagliano i budget umanitari per comprare più armi. Ecco, questo devo dire è sinceramente preoccupante. Non è preoccupante solamente per noi, si può parlare dei posti di lavoro e organizzazioni internazionali, è preoccupante perché questo significa chiudere dei programmi, cosa che abbiamo fatto, trovarsi davanti a decisioni impossibili su chi aiutare e chi non aiutare, e questo è un dramma quotidiano che viviamo in tanti paesi, nel continente africano, nel Medio Oriente. Il nostro appello di emergenza per l'Iran ha ricevuto i fondi solo per il 4%. In Somalia il nostro appello di emergenza penso sia sotto il 2%, per cui ovviamente questo significa sostanzialmente bloccare interamente una macchina del soccorso, e ancora di più perché poi uno guarda anche al futuro, iniziare a costruire un mondo dove appunto comprare più armi e bloccare i budget umanitari diventa una cosa normale, e questa normalizzazione non la vogliamo.
L'asse del mondo si sta davvero inclinando in una posizione, ahimè, non a favore del sostegno e dell'attenzione per l'umanità, ma anzi per il gusto della guerra. Esce oggi, se non sbaglio, è uscito ieri, sicuramente lei lo conoscerà, a firma Pierre Micheletti, già medico e responsabile di una importante ONG, appunto questo libro che ha un titolo appunto abbastanza inquietante: la caduta organizzazioni a sostegno dell'umanità in pericolo, il titolo è La caduta degli dèi. Lui parte proprio dal principio che togliendo finanziamenti alla Croce Rossa come ad altre ONG importanti significa proprio togliere la materia prima di primo intervento, altro elemento, e rendere la neutralità della Croce Rossa per esempio dubbia, dubitativa, e lo abbiamo visto purtroppo in questi ultimi anni, in certi paesi sono state lanciate delle accuse: ah, ma la Croce Rossa non è più neutrale come un tempo. Sono tutti ostacoli che per voi sono gravissimi, ma ricordiamo, questo è a peso di vite umane, di persone che ne muoiono.
Sì, assolutamente, e anche qui devo dire che viviamo in un mondo che normale non è, sinceramente, perché quando, e questo però non è solamente gli ultimi anni, non è solamente per i conflitti, purtroppo è iniziato molti anni fa, alcuni anni fa. Io vengo personalmente dalla Croce Rossa Italiana e alcuni anni fa a un certo punto salvare vite umane in mezzo al Mediterraneo o salvare vite umane sull'isola di Lampedusa, che è una delle porte di accesso per migliaia di migranti che arrivano in Europa, era assolutamente una cosa normale. A un certo punto ci siamo trovati in un mondo in cui siamo stati accusati come Croce Rossa di prendere una parte politica perché aiutavamo i migranti. Siamo stati accusati di prendere una parte politica perché parlavamo di cambiamento climatico. Siamo stati accusati di prendere una parte politica perché parlavamo di aiutare da entrambe le parti del conflitto, ucraini o ucraini che decidevano di andare verso la Russia. Siamo stati accusati di non essere più neutrali perché siamo in realtà a Gaza, per esempio. Per cui viviamo in un mondo che vive sempre più la disinformazione, ma anche la polarizzazione di ogni singola cosa, un po' come bianco e nero, no? Non esistono più le scale di grigio. Per cui a un certo punto, se io parlo con X o salvo Y, automaticamente sposo una causa o prendo una decisione politica, cosa che è quanto di più lontano, anni luce, dall'idea, dal concetto stesso della neutralità di Croce Rossa. Neutralità per noi neutralità è davanti alle decisioni politiche e così via, ma noi non saremo mai, mai, mai neutrali davanti ai bisogni delle persone, davanti alle comunità che serviamo. Lì noi prendiamo una posizione, la posizione è salvare vite e proteggere la dignità degli esseri umani, che vengano via mare con un barcone, che siano su un confine non stabilito, che siano sotto le bombe o che siano scappando da un'isola del Pacifico perché sta scomparendo per i cambiamenti climatici, noi saremo sempre dalla loro parte, noi prenderemo sempre una posizione per queste persone. Purtroppo tutto questo un tempo veniva tradotto come un atto normale, perché la Croce Rossa è nata per salvare le vite ed oggi diventa quasi un atto politico. D'altra parte nessuno, a nessun pompiere, a nessun vigile del fuoco viene chiesto di controllare il passaporto o la cittadinanza di un edificio in fiamme. E drammaticamente in questo momento storico a noi ci viene chiesto di prendere una posizione politica quando vogliamo solamente salvare vite.
È un'altra stortura di questi tempi, insomma, lo abbiamo capito, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa, sotto attacco, tra virgolette, ahimè, nel loro intento, nella loro vocazione di aiutare le vittime dei conflitti e delle situazioni di crisi umanitarie dettate certo dalla violenza, ma anche, come abbiamo detto, dai cambiamenti climatici. Tanta fatica, c'è ancora quell'elemento che abbiamo capito essere principe in questi anni, perché sì, gli Stati Uniti hanno tagliato i fondi, ma lo ha fatto un po' anche la Germania, la Gran Bretagna, la Francia. Tommaso Della Longa, immagino che da qualche anno nelle vostre riunioni stiate pensando un'alternativa alla ricerca fondi, perché voi dovete continuare ad esistere.
Sì, beh, assolutamente. Devo dire che ci sono forse due punti qui da sottolineare. Il primo è che noi sono ormai anni, quindi non è solamente gli ultimi anni, direi più di una decade, più di un decennio, che abbiamo lavorato per differenziare i fondi e per trovare diversi, come dire, donatori non tradizionali. E questo è il primo punto, e quindi ed è quello che continueremo a fare. La seconda cosa è che noi comunque lavoriamo tramite le nostre società nazionali, sia per quanto riguarda l'emergenza, ma anche per quanto riguarda il supporto alle attività internazionali, quindi la solidarietà delle nostre, noi chiamiamo consorelle, per esempio una Croce Rossa svizzera in questo paese, la Croce Rossa italiana, francese e così via, la loro solidarietà è veramente molto importante anche per il supporto economico alle nostre attività. E su questo oggi, visto che è il compleanno, ricordiamo il compleanno del Re Dunan, voglio ricordare una delle cose che lui scrisse, e lui disse: l'importante è avere donne e uomini preparati a intervenire per salvare le vite, la generosità delle persone seguirà. Ora, ovviamente è un approccio molto ottimistico, però penso che questo sia in parte vero, perché poi se è vero che magari i donatori tradizionali hanno preso altre strade, come abbiamo già discusso questa mattina, e dall'altra parte è anche vero che la fiducia che noi abbiamo nelle comunità locali, negli individui, nelle famiglie che continuano a supportare le proprie Croce Rosse a livello nazionale, è una fiducia che non cambia. E questo di nuovo è un simbolo di speranza.
Meno soldi, meno presenza sul territorio, una sorta, diciamo, azzardiamoci a dire, guerra agli aspetti umanitari, che a certi paesi fa anche comodo, no? Meno ingerenze nei conflitti. Due concetti mi sono rimasti davvero impressi, magari concludiamo così, Tommaso Della Longa: fondi umanitari convertiti in budget militare e la parola dignità. Ora, la dignità delle persone alle quali viene tolta, purtroppo loro insomma non hanno colpa in questa, ma la dignità di chi sostiene che dei fondi umanitari vengano convertiti in budget militare.
Questo è una bellissima, ma anche ovviamente orribile riflessione, orribile nel senso perché ci fa venire i brividi, ed è quello che io parlo con i miei colleghi in giro per il mondo, racconto sempre quello che non mi fa dormire la notte. Tra le varie cose che non mi fanno dormire la notte, ovviamente, è come possiamo proteggere i nostri uomini e le nostre donne, ma anche come possiamo spiegare ai governi e ai nostri donatori in modo diverso, magari, che è veramente importante continuare a avere quei fondi. Penso di non avere una risposta diretta. Quello che posso dire è che noi non ci stancheremo, sinceramente, di continuare a fare il nostro lavoro e di continuare a cercare in ogni modo possibile di trovare quei fondi, ma anche quell'accesso umanitario, perché poi non è solamente una questione di economica, ma anche una questione di avere appunto sicurezza e accesso umanitario a tutte quante le comunità, e continuare a chiederlo a grande voce a livello internazionale. E poi la bellezza della nostra organizzazione è quella che raccontava lei all'inizio: abbiamo 191 società nazionali praticamente ogni angolo del pianeta, abbiamo milioni di volontari che alla fin fine, anche se ovviamente spero non succeda, l'organizzazione internazionale rappresenta non esistesse più, quelle uomini e quelle donne continuerebbero a stare nelle proprie comunità addestrate e pronte a intervenire per aiutare chiunque ha bisogno di loro. E questo è quello che noi cerchiamo di spiegare in ogni angolo del mondo: queste donne e questi uomini hanno bisogno di supporto, non possono essere lasciate da sole, che siano in Somalia, che siano in Italia, che siano in Libano, che siano nelle isole del Pacifico, e noi non ci stancheremo di chiedere questo aiuto.
Tante luci avete acceso, e vogliamo chiudere con queste immagini: col megafono e la bicicletta, persone istruite, coinvolte, rese sensibili al disagio di un'altra persona, possono davvero fare tanto laddove magari qualcuno tenta di smantellare invece l'organizzazione mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Tommaso Della Longa, naturalmente buon lavoro di tutto cuore. La salutiamo, la ringraziamo per la presenza questa mattina a Rete 1, dove abbiamo ragionato sui pericoli, sulle difficoltà, sulla mancanza di sicurezza sempre più grande a scapito degli operatori della Croce Rossa attivi in ogni angolo del mondo. Buon lavoro, coraggio e tanti auguri.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
L'8 maggio abbiamo dato conto delle difficoltà sempre più intense dell'operato dei volontari della Croce Rossa nel mondo, soprattutto nei luoghi di conflitto e di crisi umanitarie e climatiche, ma ricordiamo che Croce Rossa, che festeggiamo 8 maggio, giorno della nascita di Henri Dunant, Croce Rossa significa anche volontariato e aiuto di prossimità, e allora anche nella Svizzera Svizzera, nella Svizzera italiana, più precisamente a Lugano, si celebra questo importante anniversario, la nascita di Henri Dunant. Si festeggia la giornata mondiale di Croce Rossa, i 160 anni di Croce Rossa Svizzera e l'anno internazionale del volontariato.
I festeggiamenti sono partiti praticamente ora,
da pochi minuti,
ora, no? Dalle 11 alle 15 sono in corso al Boschetto Parcociani a Lugano e per noi è l'occasione di sentire la direttrice di Croce Rossa Svizzera, sezione Sottoceneri, Deborah Banchini Fersini. Buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, questa giornata per raccontare alla popolazione che Croce Rossa fa molte cose. La lista è molto lunga, ne approfittiamo con lei per mettere in evidenza magari alcuni servizi poco conosciuti, se pensiamo certo a donazione di sangue, l'assistenza alle persone anziane, ai migranti. Sono tantissime le declinazioni di volontariato, di aiuto, ma anche di organizzazione fattiva e molto pratica che voi mettete in campo ogni giorno.
Sì, infatti oggi proprio in occasione della giornata internazionale vogliamo ricordare quanto sia importante soprattutto fare in modo che ogni persona si senta vista, si senta ascoltata, sia parte della comunità, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo, invisibile, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità. E ogni giorno, appunto, come diceva, Croce Rossa è presente con numerosi servizi a sostegno delle persone e delle famiglie che attraversano momenti di difficoltà, quindi dalle persone anziane che sono isolate, che noi andiamo a trovare, le persone fragili, le famiglie che sono in difficoltà economica, che hanno bisogno di supporto coi bambini, persone malate, piuttosto che situazioni di emergenza sociale. Ecco, i nostri servizi rispondono a queste esigenze, no? Ed è un lavoro che esiste grazie all'impegno straordinario dei volontari, che tutto quest'anno celebriamo perché è l'anno internazionale del volontariato, e anche al sostegno fondamentale delle donazioni, senza le quali molti aiuti concreti non sarebbero possibili.
Il cuore dell'evento è appunto il volontariato, è l'anno del volontariato. I volontari, se qualcuno all'ascolto avesse, magari anche dopo quest'ora in cui abbiamo parlato di temi davvero forti, profondi, gravi per molti versi, magari qualcuno all'ascolto ha voglia di aderire, di aiutare, no? Spinto da un moto umano, noi stesse magari, perché no, Maria Pia?
C'è tempo fino alle 15.
C'è tempo fino alle 15 per andare al Boschetto Ciani, ma poi c'è tempo sempre, no?
Per aderire.
Signora Banchini Fersini.
Assolutamente, in ogni momento si può prendere contatto con noi anche tramite il nostro sito crocerossaticino.ch, ma oggi proprio in occasione del picnic dell'umanità avremo anche tantissimi dei nostri volontari che saranno al Parco Ciani per spiegare le tantissime attività che loro svolgono ogni giorno a servizio delle persone più vulnerabili, quindi saranno presenti tanti stand che presentano diversi servizi con i nostri volontari che oggi vogliamo veramente celebrare insieme anche a questa occasione di questo picnic dell'umanità che offriremo a tutta la popolazione.
Quali sono i temi, i dossier più importanti nell'immediato futuro? Lo chiediamo alla direttrice di Croce Rossa Svizzera, sezione Sottocenere. Quali sono i temi che la preoccupano maggiormente in questo momento?
Ma i temi sono molti, sempre moltissimi, ma soprattutto i prossimi mesi ci vedranno ancora, come sempre, concentrati a fare in modo che nessuna persona in difficoltà resti senza sostegno. Noi vogliamo continuare a raggiungere le persone più vulnerabili, anche quelle che spesso fanno fatica a chiedere aiuto e quindi rischiano di rimanere isolate, perché non è sempre semplice dire ho bisogno di aiuto, quindi cerchiamo veramente di raggiungere soprattutto le persone più sole del territorio, le persone che fanno fatica, e per farlo è fondamentale poter continuare a contare su una rete fitta di volontari, di persone che veramente sono straordinarie, ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo, la loro passione. Ma poi serve anche il sostegno concreto della popolazione attraverso donazioni e contributi, perché questi fondi ci permettono veramente di garantire continuità ai nostri servizi e a rispondere anche rapidamente a tutti i bisogni che vediamo purtroppo crescere ogni giorno. Le difficoltà sul territorio sono davvero tante in tutte le fasce della popolazione, e quindi sicuramente il nostro obiettivo principale è riuscire a raggiungere queste fasce di popolazione e dare un aiuto concreto.
E poi c'è il grande dossier dei centri d'accoglienza per i migranti, e vorrei concludere ricordando che Croce Rossa Svizzera, la sezione Sottoceneri, ha accolto recentemente due famiglie dalla Striscia di Gaza. Come stanno?
Sì, esatto. stanno meglio, diciamo che le due bambine sono curate presso le OC a Bellinzona e loro stanno facendo un percorso di integrazione, anche i fratelli e le sorelle hanno ricominciato una nuova vita in Ticino, stanno sicuramente meglio, il percorso è lungo soprattutto a livello di salute per le due bambine, però sono molto grati di essere stati accolti, si stanno veramente integrando, conoscono già la lingua, quindi vediamo proprio giorno per giorno come è stato fatto un gesto veramente importante con loro, come con tutte le persone che vengono accolte sul nostro territorio.
Grazie davvero Deborah Banchini-Fersini, direttrice di Croce Rossa Svizzera, sezione Sottoceneri, buon lavoro e invitiamo tutti, perché insomma Croce Rossa significa anche volontariato, lo abbiamo detto, ed aiuto di prossimità, e in questo 8 maggio, giorno della nascita del creatore della Croce Rossa, si sta celebrando anche a Lugano, al Boschetto Ciani, fino alle 15. Grazie davvero, signora.
Grazie a voi, grazie a tutti, vi aspettiamo per il picnic dell'umanità. Grazie.